Test di comprensione orale. Esercizio 1. Ascolterete una ragazza che parla delle possibilità di mangiare velocemente. Prima avrete 45 secondi per leggere l'esercizio sottostante, poi sentirete il brano due volte. Mentre ascoltate, scegliete la risposta corretta A, B, C o D per completare ogni frase dalla 1 alla 7. Mettete una crocetta nella casella giusta sul foglio delle risposte. La prima risposta, 0, c'è già e serve come esempio. Dopo il secondo ascolto avrete 45 secondi per controllare le vostre risposte.
Sono molto preoccupata dei fast food, del fatto che molti miei compagni di scuola, quando c'è la pausa pranzo, anziché mangiare nella mensa, vanno ai fast food a mangiare. Questo mi preoccupa perché io le poche volte che ci sono andata ho sempre avuto problemi di stomaco e molte volte non mi sono sentita bene. Questo perché sicuramente il cibo che preparano nei fast food è poco sano, è molto grasso e c'è anche molto sale. Certo, i miei compagni scelgono di andare lì perché comunque il tempo è sempre poco, si è sempre di corsa perché poi nel pomeriggio bisogna rientrare a scuola. Io però scelgo di andare in mensa, lo preferisco perché comunque il cibo viene preparato al momento, è più sano. È vero che i fast food sono spesso molto controllati come cibo, però non c'è paragone con gli alimenti che si consumano in mensa. Certo, in Italia i fast food più conosciuti sono il McDonald's, il Burger King, sono gli stessi che sono presenti in tutta Europa e anche nel resto del mondo. In Italia però noi ci contraddistinguiamo perché abbiamo lo spizzico. Lo spizzico non è male secondo me perché di solito c'è la pizza che è abbastanza buona e poi ci sono delle insalatone o comunque ci sono delle pietanze regionali, quindi in ogni regione viene preparato qualcosa di tipico. Per esempio nello spizzico dove vado io ci sono delle insalatone molto particolari che sono davvero buone e sono molto sane. Inoltre ci sono dei giorni in cui vengono proposte delle offerte speciali, quindi un'insalata più la coca più il dolce riesci ad ottenerlo ad un prezzo molto, molto particolare. Come dicevo, appunto, nei McDonald's il cibo è molto controllato, quindi anche l'igiene e tutto quanto. Il problema è che il cibo rimane comunque grasso, l'olio viene utilizzato più volte, questo sicuramente non va bene. Dovrebbero, secondo me, cercare di proporre dei fast food con molta più verdura o frutta, quindi molte più cose sane. Il McDonald's già lo sta facendo perché propone spesso al posto del dolce la frutta, però vabbè, è sempre meglio rivolgersi, secondo me, a delle catene più piccole. Quando poi andiamo tutti insieme al McDonald's, io vedo che i miei amici prendono sempre le patatine fritte, e quindi anche se. Sono molto preoccupata dei fast food, del fatto che molti miei compagni di scuola, quando c'è la pausa pranzo, anziché mangiare nella mensa, vanno ai fast food a mangiare. Questo mi preoccupa perché io le poche volte che ci sono andata ho sempre avuto problemi di stomaco e molte volte non mi sono sentita bene. Questo perché sicuramente il cibo che preparano nei fast food è poco sano, è molto grasso e c'è anche molto sale. Certo, i miei compagni scelgono di andare lì perché comunque il tempo è sempre poco, si è sempre di corsa perché poi nel pomeriggio bisogna rientrare a scuola. Io però scelgo di andare in mensa, lo preferisco perché comunque il cibo viene preparato al momento, è più sano. È vero che i fast food sono spesso molto controllati come cibo, però non c'è paragone con gli alimenti che si consumano in mensa. Certo, in Italia i fast food più conosciuti sono il McDonald's, il Burger King, sono gli stessi che sono presenti in tutta Europa e anche nel resto del mondo. In Italia però noi ci contraddistinguiamo perché abbiamo lo spizzico. Lo spizzico non è male, secondo me, perché di solito c'è la pizza, che è abbastanza buona, e poi ci sono delle insalatone o comunque ci sono delle pietanze regionali, quindi in ogni regione viene preparato qualcosa di tipico. Per esempio nello spizzico dove vado io ci sono delle insalatone molto particolari che sono davvero buone e sono molto sane. Inoltre ci sono dei giorni in cui vengono proposte delle offerte speciali, quindi un'insalata più la coca più il dolce riesci ad ottenerlo ad un prezzo molto, molto particolare. Come dicevo, appunto, nei McDonald's il cibo è molto controllato, quindi anche l'igiene e tutto quanto. Il problema è che il cibo rimane comunque grasso, l'olio viene utilizzato più volte, questo sicuramente non va bene. Dovrebbero, secondo me, cercare di proporre dei fast food con molta più verdura o frutta, quindi molte più cose sane. Il McDonald's già lo sta facendo perché propone spesso al posto del dolce la frutta, però vabbè, è sempre meglio rivolgersi, secondo me, a delle catene più piccole. Quando poi andiamo tutti insieme al McDonald's, io vedo che i miei amici prendono sempre le patatine fritte, e quindi anche se
Esercizio 2. Ascolterete il racconto di Luca, un ragazzo che studia all'estero. Prima avrete 45 secondi per leggere l'esercizio sottostante, poi sentirete il brano due volte. Mentre ascoltate, rispondete alle domande dalla 1 alla 8 usando al massimo 4 parole. Scrivete le risposte nelle caselle previste sul foglio delle risposte. La prima risposta, 0, c'è già e serve come esempio. Dopo il secondo ascolto avrete 45 secondi per controllare le vostre risposte.
Studio qui a Klagenfurt da poco. Sono uno studente Erasmus, non proprio Erasmus. In realtà sto facendo un double degree, il che sta a significare che sto prendendo un doppio titolo. Prendo il titolo in Italia, e in Italia si chiama specialistica, e prendo il titolo austriaco, il master. Sto studiando computer science, informatica. E ho cominciato da poco e quindi in realtà non ho molto da dire riguardo ai corsi. Sono venuto qui a Klagenfurt perché era l'unica opzione disponibile dalla mia università, cioè Udine, per effettuare questo double degree. E quindi eccomi qui. Abito in un appartamento vicino al centro con un mio collega e amico e una ragazza che abbiamo conosciuto venendo qui a Klagenfurt, ma è anche lei italiana e viene dalla nostra stessa università. Abitare con altra gente è divertente. Ognuno ha la sua stanza, quindi si ha la privacy, però ci sono gli spazi comuni, c'è la cucina, c'è il soggiorno, dove si può stare in compagnia e quindi c'è sempre qualcuno con cui parlare. È bello tornare a casa e avere qualcuno a cui dire ciao e avere qualcuno a cui raccontare la propria giornata. Quindi sì, è molto piacevole. Cuciniamo assieme in genere, ma a volte, dato che abbiamo orari diversi, io e il mio amico con il quale studio assieme, mangiamo assieme e la ragazza, che ha orari diversi da noi, cucina le sue cose. Per adesso non ci siamo ancora organizzati per le pulizie della casa. Io per adesso non ne ho fatte molte, ma so che dovrò farle. Il bagno mi aspetta. Ed è sempre il peggiore da pulire. E infatti per adesso la ragazza ha fatto più o meno tutto, ma non può andare avanti così. Per adesso abbiamo invitato qualche amico a mangiare, ma niente di più. Ci hanno già avvisato i proprietari di casa che non possiamo fare feste, sennò ci cacciano. Gli altri con i coinquilini, quindi non c'è alcun problema, anzi la vita è più piacevole. È comodo abitare in un appartamento perché puoi fare quello che vuoi in ambito dell'orario, cioè posso tornare a casa all'ora che preferisco e uscire di casa quando voglio. E di solito usciamo la sera, andiamo a bere da qualche parte, ma niente di più. Più che altro andiamo alle feste, ci sono molte feste universitarie e sì, ci si diverte molto. A volte c'è anche un po' di tempo libero per studiare, ma si studia più che altro all'università. Studio qui a Klagenfurt da poco. Sono uno studente Erasmus, non proprio Erasmus. In realtà sto facendo un double degree, il che sta a significare che sto prendendo un doppio titolo. Prendo il titolo in Italia, e in Italia si chiama specialistica, e prendo il titolo austriaco, il master. Sto studiando computer science, informatica. E ho cominciato da poco e quindi in realtà non ho molto da dire riguardo ai corsi. Sono venuto qui a Klagenfurt perché era l'unica opzione disponibile dalla mia università, cioè Udine, per effettuare questo double degree. E quindi eccomi qui. Abito in un appartamento vicino al centro con un mio collega e amico e una ragazza che abbiamo conosciuto venendo qui a Klagenfurt, ma è anche lei italiana e viene dalla nostra stessa università. Abitare con altra gente è divertente. Ognuno ha la sua stanza, quindi si ha la privacy. Però ci sono gli spazi comuni, c'è la cucina, c'è il soggiorno, dove si può stare in compagnia e quindi c'è sempre qualcuno con cui parlare. È bello tornare a casa e avere qualcuno a cui dire ciao e avere qualcuno a cui raccontare la propria giornata. Quindi sì, è molto piacevole. Cuciniamo assieme in genere, ma A volte, dato che abbiamo orari diversi, io e il mio amico con il quale studio assieme, mangiamo assieme e la ragazza che ha orari diversi da noi cucina le sue cose. E per adesso non ci siamo ancora organizzati per le pulizie della casa. Io per adesso non ne ho fatte molte, ma so che dovrò farle. Il bagno mi aspetta ed è sempre il peggiore da pulire. E infatti per adesso la ragazza ha fatto più o meno tutto, ma non può andare avanti così. E per adesso abbiamo invitato qualche amico a mangiare, ma niente di più. Ci hanno già avvisato i proprietari di casa che non possiamo fare feste, sennò ci cacciano. E gli altri con i coinquilini, quindi non c'è alcun problema, anzi la vita è più piacevole. È comodo abitare in un appartamento perché puoi fare quello che vuoi in ambito dell'orario, cioè posso tornare a casa all'ora che preferisco e uscire di casa quando voglio. E di solito usciamo la sera, andiamo a bere da qualche parte, ma niente di più. Più che altro andiamo alle feste, ci sono molte feste universitarie e sì, ci si diverte molto. A volte c'è anche un po' di tempo libero per studiare, ma si studia più che altro all'università.
Esercizio 3. Ascolterete Piero che presenta una città italiana. Prima avrete 45 secondi per leggere l'esercizio sottostante, poi sentirete il brano due volte. Mentre ascoltate, completate le frasi dalla 1 alla 8 usando al massimo 4 parole. Scrivete le risposte nelle caselle previste sul foglio delle risposte. La prima risposta, 0, c'è già e serve come esempio. Dopo il secondo ascolto avrete 45 secondi per controllare le vostre risposte.
Oggi mi è stato chiesto di parlarvi di una città italiana a mia scelta. Io ho scelto quindi una città marittima del nord-est italiano, in quanto ho avuto la fortuna di poterci vivere per un anno. Ho scelto Venezia. E sì, poterci vivere e non solo poterla visitare, in quanto visitare Venezia è una cosa, a mio avviso, molto riduttiva. Non vi parlerò quindi degli aspetti culturali di questa città, non vi parlerò di Piazza San Marco né di Campo Santa Margherita, ma vi parlerò di alcune mie esperienze personali. Questo perché il turista medio vive spesso Venezia in una maniera troppo stressata, costretto a visitare troppo, cioè a vedere troppe cose in troppo poco tempo. La città di Venezia infatti si riempie ogni giorno, la mattina presto, già verso le 8, di tantissimi visitatori, i quali lasceranno la città al più tardi per le 11. Questo perché sono costretti a prendere l'ultimo autobus oppure a prendere l'ultimo traghetto che lascia la città. Poi vi sono alcuni fortunati che si concedono il lusso di pagarsi un parcheggio estremamente caro, addirittura 12 euro l'ora, quindi potranno lasciare la città quando vorranno. Ora, tre sono i modi con i quali ci si può spostare a Venezia. A Venezia non ci sono strade come in ogni altra città, quindi ci si può spostare a piedi, ci si può spostare con il vaporetto. Ecco, il vaporetto è una barca a motore, un barcozzo a motore che fa salire passeggeri e si ferma a varie stazioni, un po' come un autobus metropolitano. E anche, sempre più fortunati, si sposteranno in gondola, chiaramente anche questa molto costosa. Tralasciati questi aspetti, cosa rimane di Venezia? Venezia ha due facce, quella che vi ho appena presentato, cioè una realtà molto confusa, con calle, le calle sono le strade di Venezia, con calle molto affollate, piene di gente, rumore, lingue di ogni genere, e un'altra faccia, quella appunto che si ha la possibilità di vedere quando la città si sgonfia, quando la città si svuota, che è una realtà sicuro buia, però al tempo stesso romantica, silenziosa e tranquilla. Quindi, se posso darvi un consiglio, qualora doveste visitare Venezia, prendetevi anche la possibilità di poter vedere questa città durante la notte. Oggi mi è stato chiesto di parlarvi di una città italiana a mia scelta. Io ho scelto quindi una città marittima del nord-est italiano, in quanto ho avuto la fortuna di poterci vivere per un anno. Ho scelto Venezia. E sì, poterci vivere e non solo poterla visitare, in quanto visitare Venezia è una cosa, a mio avviso, molto riduttiva. Non vi parlerò quindi degli aspetti culturali di questa città, non vi parlerò di Piazza San Marco né di Campo Santa Margherita, ma vi parlerò di alcune mie esperienze personali. Questo perché il turista medio vive spesso Venezia in una maniera troppo stressata, costretto a visitare troppo, cioè a vedere troppe cose in troppo poco tempo. La città di Venezia infatti si riempie ogni giorno, la mattina presto, già verso le 8, di tantissimi visitatori, i quali lasceranno la città al più tardi per le 11. Questo perché sono costretti a prendere l'ultimo autobus oppure a prendere l'ultimo traghetto che lascia la città. Poi vi sono alcuni fortunati che si concedono il lusso di pagarsi un parcheggio estremamente caro, addirittura 12 euro l'ora, quindi potranno lasciare la città quando vorranno. Ora, tre sono i modi con i quali ci si può spostare a Venezia. A Venezia non ci sono strade come in ogni altra città, quindi ci si può spostare a piedi, ci si può spostare con il vaporetto. Ecco, il vaporetto è una barca a motore, un barcozzo a motore che fa salire passeggeri e si ferma a varie stazioni, un po' come un autobus metropolitano. E anche, sempre più fortunati, si sposteranno in gondola, chiaramente anche questa molto costosa. Tralasciati questi aspetti, cosa rimane di Venezia? Venezia ha due facce. quella che vi ho appena presentato, cioè una realtà molto confusa, con calle, le calle sono le strade di Venezia, con calle molto affollate, piene di gente, rumore, lingue di ogni genere, e un'altra faccia, quella appunto che si ha la possibilità di vedere quando la città si sgonfia, quando la città si svuota, che è una realtà sicuro buia, però al tempo stesso romantica, silenziosa e tranquilla. Quindi, se posso darvi un consiglio, qualora doveste visitare Venezia, prendetevi anche la possibilità di poter vedere questa città durante la notte.
Esercizio 4. Ascolterete il racconto di una ragazza italiana su come passa la festa di Natale. Prima avrete 45 secondi per leggere l'esercizio sottostante, poi sentirete il brano due volte. Mentre ascoltate, completate l'inizio delle frasi, dalla 1 alla 6, con le parti finali, dalla A alla I. Ci sono due parti da non usare. Scrivete le risposte nelle caselle previste sul foglio delle risposte. La prima risposta, 0, c'è già e serve come esempio. Dopo il secondo ascolto avrete 45 secondi per controllare le vostre risposte.
Mi chiamo Marilisa, ho 17 anni e vengo da Castellana Grotte, un paese della Puglia, al sud Italia, nel sud Italia. Noi italiani siamo molto religiosi, siamo principalmente cristiani cattolici e sicuramente una delle feste e tradizioni principali di tutta Italia è Natale. Per noi è molto importante ed è una festa che porta tanta gioia. In Italia è tradizione decorare la casa l'8 dicembre, il giorno dell'Immacolata, e mettiamo l'albero di Natale e il presepe, senza però la statuetta di Gesù Bambino, perché giustamente lui è nato il 25, quindi normalmente mettiamo la statuetta di Gesù Bambino il 25 di dicembre. Una giornata importante è sicuramente la vigilia di Natale, il 24 di dicembre. Io personalmente passo questa giornata con tutta la mia famiglia, che è veramente una grande famiglia, perché quando ci riuniamo tutti, soprattutto la mia famiglia, la famiglia da parte di mio padre, siamo quasi 30-40, siamo molte persone. E noi ceniamo insieme con piatti tipici italiani come la lasagna, le polpette, e soprattutto dolci tipici della Puglia, della mia regione, come le cartellate. Le cartellate sono un dolce di pasta frolla e che vengono bagnate, diciamo, con del vin cotto, che è una specie di vino particolare della Puglia, o con del miele, e sono molto buone. E normalmente noi aspettiamo la mezzanotte per fare una processione nella casa in cui la mia famiglia si è riunita. La più piccola della famiglia porta tra le mani una statuetta di Gesù Bambino e durante la processione cantiamo dei canti natalizi. Alla fine la più piccola della mia famiglia mette Gesù Bambino nella capanna e preghiamo tutti insieme e ci auguriamo un buon Natale. E poi ci scambiamo i regali. E poi giochiamo a tombola, per esempio, che è un gioco molto bello, italiano, e che è molto tipico di Natale. La mattina del Natale, fin da quando ero piccola, mio fratello mi ha sempre svegliata e normalmente andiamo in salone dove Babbo Natale ha lasciato i regali e poi con i miei genitori si va a messa e poi di nuovo un altro pranzo con la famiglia, perché amiamo le tradizioni, amiamo stare con la famiglia e parlare e giocare tutti insieme. Mi chiamo Marilisa, ho 17 anni e vengo da Castellana Grotte, un paese della Puglia, nel sud Italia. Noi italiani siamo molto religiosi, siamo principalmente cristiani cattolici e sicuramente una delle feste e tradizioni principali di tutta Italia è Natale. Per noi è molto importante ed è una festa che porta tanta gioia. In Italia è tradizione decorare la casa l'8 dicembre, il giorno dell'Immacolata, e mettiamo l'albero di Natale e il presepe, senza però la statuetta di Gesù Bambino, perché giustamente lui è nato il 25, quindi normalmente mettiamo la statuetta di Gesù Bambino il 25 di dicembre. Una giornata importante è sicuramente la vigilia di Natale, il 24 di dicembre. Io personalmente passo questa giornata con tutta la mia famiglia, che è veramente una grande famiglia, perché quando ci riuniamo tutti, soprattutto la mia famiglia, la famiglia da parte di mio padre, siamo quasi 30-40, siamo molte persone. E noi ceniamo insieme con piatti tipici italiani come la lasagna, le polpette e soprattutto dolci tipici della Puglia, della mia regione, come le cartellate. Le cartellate sono un dolce di pasta frolla e che vengono bagnate, diciamo, con del vin cotto, che è una specie di vino particolare della Puglia, o con del miele. E sono molto buone. E normalmente noi aspettiamo la mezzanotte per fare una processione nella casa in cui la mia famiglia si è riunita. La più piccola della famiglia porta tra le mani una statuetta di Gesù Bambino e durante la processione cantiamo dei canti natalizi. Alla fine la più piccola della mia famiglia mette Gesù Bambino nella capanna e preghiamo tutti insieme e ci auguriamo un buon Natale. E poi ci scambiamo i regali. E poi giochiamo a tombola, per esempio, che è un gioco molto bello, italiano, e che è molto tipico di Natale. La mattina del Natale, fin da quando ero piccola, mio fratello mi ha sempre svegliata e normalmente andiamo in salone dove Babbo Natale ha lasciato i regali e poi con i miei genitori si va a messa e poi di nuovo un altro pranzo con la famiglia, perché amiamo le tradizioni, amiamo stare con la famiglia e parlare e giocare tutti insieme.
Il test di comprensione orale è finito.